Tutta la parola di Dio è utile per istruire, insegnare, esortare, illuminare, ma ci sono delle parole nella parola che hanno un potere particolare, una luce particolare, capace di penetrare più profondamente la dimensione spirituale del nostro essere. Vedete, noi se ascoltiamo la parola con la ragione, ascoltiamo appunto delle parole che normalmente ci lasciano poi un po' indifferenti. Ma se noi ascoltiamo la parola con l'intelligenza spirituale, allora queste parole hanno la capacità di svelarci una verità che va oltre la semplice intellezione del significato letterale del testo. Tutti voi, credo che nella vostra vita, io mi auguro che tutti voi possiate avere questa esperienza di essere particolarmente colpiti ogni tanto da una di queste parole. Sono capaci appunto di orientare e di farci comprendere il mistero grande della nostra fede. Le letture che abbiamo ascoltato questa sera contengono alcune di queste parole che hanno questa particolare capacità di sintetizzare tutta la rivelazione. Sono capaci di dirci tutto. Tutto il resto è una spiegazione, è una conferma del significato di queste. Adesso leggo la prima, tratta dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Questa frase racchiude la storia della salvezza. Che cos'è la Bibbia se non la rivelazione progressiva di Dio nel tempo, nella storia, attraverso modalità diverse, che avevano tutte un solo scopo, quello di parlarci di un Dio che vorrebbe essere, che sogna di essere nostro amico, nostro padre, nostro fratello. Ha parlato tante volte in diversi modi, pensate. Ma ultimamente ha parlato per mezzo del Figlio. E per mezzo del Figlio ci ha svelato il volto di Dio. Io lo so che nella Chiesa, per tanti teologi, per tanti pensatori, questa rivelazione non è sufficiente. E quindi cercano, attraverso categorie filosofiche, di scoprire chissà che cosa. Ma Dio non vuole dirci come Lui nella sua essenza, vuole dirci chi è per noi. Ci rivela quale volto, un volto amante, un volto preoccupato della condizione umana, un volto desideroso di dare vita, di dare speranza, un volto desideroso di far sì che l'umanità possa liberarsi dal fardello del male, del peccato, e vivere in armonia, nell'amore, nella giustizia, nella concordia, e vivere nell'uguaglianza, che non è comunismo. L'uguaglianza vuol dire dare a ciascuno quello di cui ha bisogno per vivere dignitosamente. Il volto di Dio si rivela in modo particolare nel Verbo che si incarna, dice San Giovanni, questo prologo, per farci diventare figli di Dio. La rivelazione cristiana è tutta qua. Noi siamo chiamati a diventare e a vivere come figli di Dio. Punto. Poi a noi queste parole sono insufficienti, abbiamo bisogno di tante cose, di tanti contorni, di tante spiegazioni. normalmente non abbiamo una mentalità contemplativa. Abbiamo bisogno di recitare rosari, di dire a Dio che cosa deve fare addirittura. Cioè noi ci costruiamo una religione che soddisfi la nostra materialità. Cosa c'è di più essenziale di pensare quando veniamo in chiesa? Dire Gesù è morto perché io possa vivere come figlio di Dio. Noi domenicani siamo l'ordine contemplativo per certi versi, per altri attivo, ma San Tommaso ha cercato di superare questa divisione che non esiste. San Tommaso dice che bisogna contemplare, cioè comprendere con gli occhi dello spirito le verità della fede e poi trasmetterle nel mondo, ma non limitandosi a una trasmissione teologica, verbale, parenetica, omiletica, trasmetterla con la vita. E io sono figlio di Dio, devo comportarmi come figlio di Dio. E quando vado al tabernacolo, la mia prima domanda non dovrebbe essere quella di chiedere aiuto, ma quella di fare un confronto con la verità e dire, ma io sto vivendo da figlio di Dio? Quando vivo da figlio di Dio? E come posso vivere da figlio di Dio? Oggi le letture non hanno particolari esortazioni operative, sono tutte letture che hanno una dimensione contemplativa, che ci invitano appunto a guardare in alto, ma meglio ancora a guardare in profondità. Dio nessuno l'ha mai visto, conclude il prologo. Il Figlio di Dio ce lo ha rivelato. Allora vuol dire che di Dio noi possiamo affermare solo quello che vediamo in Gesù, non quello che immaginiamo noi. Perché quello che immaginiamo noi sono appunto nostre immaginazioni, sono nostre speculazioni. C'è solo un accenno, non solo simbolico, ma anche molto diretto, rispetto al nostro agire. Ma appunto è talmente sintetico che noi non riusciamo a declinarlo, a farlo diventare operativo. Ed è questo. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non lo hanno accolto. Luce e tenebre. E potremmo anche dire che la luce è quanto Dio ci dice e le tenebre siamo noi, i nostri pensieri, nelle nostre strutturazioni, delle nostre argomentazioni. A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Ecco che cosa dobbiamo fare. L'unica cosa che si dice San Giovanni nel prologo, sintetizzando il dramma dell'umanità e sintetizzando il piano di Dio per gli uomini, è appunto questo, di darci il potere di diventare figli di Dio, se noi lo accogliamo. C'è sempre una porta che può essere chiusa, aperta o semichiusa. A quanti lo accolgono? Che cosa vuol dire accogliere? Noi accogliamo la rivelazione, evidentemente come primo livello, quando professiamo la nostra fede, quando ci lasciamo battezzare, quando diciamo sì, voglio credere in questo progetto di salvezza che Dio ha per noi. Ma basta questa accoglienza? Può cambiare l'umanità questa accoglienza? Può cambiare il nostro cuore questa accoglienza? Evidentemente no. Non lo cambia. È la precondizione, è il primo passo nella nostra autodeterminazione. Sì, che bello pensare e sapere che Dio vuole farmi vivere come suo figlio. Sì, voglio accoglierlo, voglio che questo progetto diventi per me operativo. E quindi ci facciamo battezzare, ci facciamo predimare, andiamo a messa, ci confessiamo. Però gli uomini rimangono sempre uguali. Io conosco delle persone che, come erano 30 anni fa, sono adesso. È cambiato quasi niente nella loro vita, se non quei dinamismi psicologici che appartengono al cambiamento della natura umana. Ma dal punto di vista spirituale, dal punto di vista cristiano, è cambiato quasi nulla. Allora questa accoglienza che noi dobbiamo avere, questa accoglienza che ci può fare diventare figli di Dio, che può far entrare nel nostro cuore il suo potere di diventare figli di Dio, deve essere un'accoglienza continua. Perché noi dalla mattina alla sera viviamo come uomini. Allora, o viviamo una semplice vita psicologica, sociale, materiale, o viviamo da figli di Dio. Non ci sono alternative. Non possiamo pensare di vivere come tutti gli umani aggiungendo appunto questo desiderio, questa credenza, questa ritualità che ogni tanto mettiamo in essere. Allora qual è il mio invito di oggi? Innanzitutto a contemplare ed entrare in un atteggiamento di gratitudine, di lode, perché Dio vuole farmi diventare figlio di Dio. Mi dà tutto quello che mi è necessario. Ho tutto quello che è necessario per poter vivere come figlio di Dio. E voi sapete che si vive operando, non pensando. Non semplicemente desiderando, non semplicemente sognando, si vive agendo. È nell'azione che si può realizzare e si deve realizzare il significato, il fine e il dono che Dio è venuto a portarci attraverso la sua incarnazione.